Vogliamo adesso passare all'esposizione della parola, poter capire Marco capitolo 8, versetti da 34 a 38, questo sarà il brano che approfondiremo questa mattina. Marco 8, versetto 34 a 38. E posso dire, mentre studiavo questo passo, riflettevo su quanto è necessario che una persona che sta ascoltando il Vangelo per la prima volta possa riflettere specificamente su ciò che dice Gesù in questo brano. Marco 8, dal versetto 34 a 38, Gesù sta parlando in modo specifico dell'essenza di essere un suo discepolo. L'essenza di essere un suo discepolo. E sappiamo che quando Gesù parlava di seguire se a lui, di che la gente seguisse lui, lui diceva delle cose così: chiama padre o madre più di me, non è degno di me, e chiama figlio o figlia più di me, non è degno di me, chi non prende la sua croce, non viene dietro a me, non è degno di me. E pensate, Gesù era molto chiaro con quello che lui diceva. Questo ci deve aiutare a capire quanto possiamo dire la presentazione del Vangelo ha rimosso gli aspetti che questa mattina vedremo riguardo al discepolo che vuole seguire Gesù. Sentiamo che viene promesso un bene a coloro che si avvicinano a Gesù, forse una malattia, affidati a Gesù perché Gesù mi sostiene e ti sosterrà anche a te. O benefici che la persona può ricevere perché segue Gesù. Ma Gesù lo che sta dicendo ai suoi discepoli riguardo all'essenza di essere un suo discepolo è molto ma molto diverso. E possiamo dire che l'intento di questa mattina, possiamo dire proveniendo dal passo stesso, è che noi possiamo capire in modo specifico cosa significa essere un discepolo di Gesù Cristo. Questa è la base. Perché capire cosa significa essere un discepolo di Gesù Cristo ci aiuterà a capire come rispondere alle sofferenze, alla persecuzione per la nostra fede, a come vivere la nostra vita quotidiana uniti a Cristo perché siamo nati di nuovo, ma in un modo che si conforma a quello che Gesù dice che è un suo discepolo. Perciò questa mattina la possiamo farci la domanda, quello che oggi adesso sto pensando in questo momento di che deve essere un discepolo di Gesù Cristo, alla fine del sermone l'idea è che noi possiamo esaminare tutto ciò che adesso noi stiamo pensando alla luce di quello che vedremo e arrivare a una conclusione secondo ciò che Gesù dice che sia più conforme a quello che Gesù spiegherà ai suoi discepoli. Il contesto, pensando al contesto in cui si trova il passo, riguarda l'opposizione di Pietro e dei discepoli a quello che Gesù ha appena insegnato. Sappiamo che Pietro ha avuto delle preferenze con i discepoli, dicendole a Gesù: questo non ti accada mai, riguardo alla crocifissione di Gesù, al fatto che Gesù deve soffrire, deve morire, poi dovrà risuscitare. Pietro, aspettando il regno, gli dirà: Signore, questo non ti accada mai. E poi Gesù lo riprenderà, così come Pietro ha ripreso a Gesù, l'abbiamo visto domenica scorsa, che Pietro ha usato parole molto forti nei confronti del Signore, lo ha preso da parte, lo ha ripreso, proprio dicendogli non andare sulla croce, o non morire, secondo quello che Gesù aveva detto. Ma poi Gesù dirà qualcosa di importante: vattene via da me, Satana. E poi aggiungerà qualcosa che ci aiuta a capire l'intenzione di Pietro quando ha espresso quelle parole: quello non succede a te. Gesù dirà: tu non hai le cose, tu non hai la mente nelle cose di Dio, ma nelle cose degli uomini. E dopo questo succederà quello che noi leggiamo in Marco 8, versetto 34. E vogliamo leggere insieme perché vogliamo approfondirlo e capire di più l'essenza di essere un discepolo di Cristo. Marco scrive: chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. E che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Questo è il momento in cui Gesù annuncia l'essenza di essere un suo discepolo. Possiamo dire che l'esame di questa mattina è per colui che si identifica come discepolo di Gesù Cristo, di vedere se noi stiamo vivendo così dinanzi a Lui, ma allo stesso tempo è un esame per coloro che vogliono seguire Cristo. Perché seguire Cristo è qualcosa di difficile, se non impossibile. Perché Gesù ha detto al versetto 34, se uno vuol venire dietro a me, guardate cosa dice, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce, approfondiremo di più cosa significa, e mi segua. Quindi Gesù annuncia questo mettendo in evidenza che colui che è un suo discepolo e che lo segue lo fa in un modo specifico, versetto 34, e lo fa con una comprensione specifica, versetto 35 a 38. Un discepolo di Gesù lo segue in questo modo, va dietro Gesù, rinuncia a se stesso, prende la sua croce e lo segue. E un discepolo di Gesù ha queste convinzioni, riconosce l'importanza di Cristo e la sua opera al di sopra di ogni cosa. Riconosce anche la vanità di questa vita alla luce dell'eternità. Riconosce anche l'incapacità di dare qualcosa per salvare la propria anima. E infine riconosce le conseguenze future di rifiutare Gesù Cristo e le sue parole. Questo è molto, molto preciso. Per riconoscere, io sto seguendo Gesù così come Gesù mi sta chiamando a seguirlo. E allo stesso tempo ci aiuta noi a dire, quando noi stiamo presentando il Vangelo, stiamo mostrando queste aspettative a coloro che non credono. Perché noi chiamiamo le persone a seguire Cristo, perché Gesù ha dato la sua vita per i loro peccati. Ma Gesù gli dice, se tu mi segui come mio discepolo, visto che io sono morto e risorto per i tuoi peccati, dovrai seguirmi in questo modo, che è molto diverso da quello che l'uomo naturalmente vorrebbe fare verso Gesù. E alla base di tutto questo che vedremo questa mattina, che cosa c'è? C'è il fatto che, versetti da 27 a 29, il credente, il discepolo di Gesù, confessa che Gesù è il Cristo. Questo è certo per il credente, ma non conosce Gesù il Cristo come lo, possiamo dire, come lo descrive il mondo, ma come Cristo stesso si è rivelato nella sua parola. È importante anche prima Giovanni, che parla di tanti che conoscevano Gesù ma lo definivano in un modo diverso. Quella non era una fede salvifica. I discepoli hanno confessato Gesù sulla base di quello che loro sapevano di Gesù dalla scrittura, ma anche da quello che Gesù faceva. E alla base di essere un discepolo di Gesù c'è anche la comprensione che era necessario che Gesù soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dalle scribi, e fosse ucciso e dopo 3 giorni risuscitasse. Guardate, la persona e l'opera di Cristo. Questo è quello che il credente crede e il discepolo riceve per seguire Cristo. Ma il seguire Cristo non è sei libero, vivi la tua vita cristiana come tu pensi che sia meglio. Anche abbiamo letto il passo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. È un seguire Cristo molto specifico. E guardate il versetto 34. Il versetto 34 inizia: chiamatasi la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Di nuovo, quello che Gesù sta dicendo lo sta dicendo subito dopo che Pietro lo ha preso da parte, lo ha rimproverato dinanzi ai discepoli. E questo sta succedendo dopo che Gesù iniziò a insegnare ai suoi discepoli che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse, fosse respinto, fosse ucciso e dopo tre giorni risuscitasse. Sappiamo che dopo questo Gesù ha ripreso Pietro e possiamo dire Pietro era convinto al punto che ha ripreso Gesù, la parola per riprendere è molto forte, ha ripreso Gesù al suo creatore, a colui che ha appena confessato come Cristo, lo ha ripreso dinanzi a tutti perché era convinto che una cosa del genere non doveva succedere a Gesù. Possiamo dire Pietro reagì al fatto che Gesù doveva morire, ma possiamo pensare a un aspetto importante che poi il passo stesso ci presenta, di che Pietro stava mettendo i propri desideri al di sopra dei piani e dei propositi di Dio. Ricordiamo che i discepoli avevano lasciato ogni cosa per seguire Gesù. E Pietro, quando sente che Gesù deve morire con gli altri discepoli, loro cosa pensano? Il re allora non regnerà. Signore, non ti accada mai questo. E Gesù dirà: tu non hai il senso delle cose di Dio, ma degli uomini. Mostrando che Pietro stava pensando a se stesso. Questo è il contesto immediato del versetto 34. E subito dopo questo Gesù, guardate, chiama la folla a sé con i suoi discepoli. Perché lui deve dire adesso che cosa? Quello che comporta essere un suo discepolo. Pensate, Gesù ha detto che lui è il Cristo, ha chiesto ai discepoli: chi sono io? Loro diranno: tu sei il Cristo. Gesù parlerà ai discepoli in modo intimo, non pubblico, il fatto che Gesù dovrà morire, dovrà risuscitare. Lo sta dicendo ai discepoli. Dopo che finisce questo e Pietro lo riprende, Gesù lo riprende anche a sua volta a Pietro, Gesù chiama a tutti coloro che erano intorno a lui. Lui fa avvicinare a sé la folla. Lui stava arrivando a Cesarea di Filippo, sicuramente la gente li stava seguendo, Gesù poteva comunque parlare intimamente con i suoi discepoli, e adesso Gesù chiama tutti, anche i suoi discepoli, affinché ascoltino qualcosa di fondamentale. Possiamo pensare, nel primo secolo, soprattutto nel contesto giudaico, era normale che un rabbino avesse dei discepoli. E questo è quello che Gesù sta facendo, sta istruendo a coloro che lo vogliono seguire cosa significa essere un suo discepolo. E quindi Gesù fa avvicinare tutti a sé e inizia a insegnare dicendo: se uno vuol venire dietro a me. E sono importanti queste parole. Lui comincia a parlare su quello che è l'essenza del discepolo, dicendo: se uno vuol venire dietro a me. È importante questo. Questo è preciso, non sta dicendo: se qualcuno vuole venire accanto a me, quindi è il mio amico, camminiamo insieme, o qualcuno andrà davanti a me, io lo dovrò seguire. No, Gesù sta dicendo: se qualcuno vuol venire dietro a me, Questo è importante. Tante volte pensiamo di che noi dobbiamo fare le cose e Gesù deve andare dietro da noi cercando di benedirci in tutto ciò che facciamo perché Lui è il Signore, ma noi facciamo la nostra volontà e Gesù deve benedire tutto ciò che noi facciamo. Il discepolato è diverso, essere un discepolo di Gesù è diverso, sta mostrando se uno vuol venire dietro a me, segue Gesù. E prima di fare qualcosa deve accertarsi che Gesù è d'accordo con quello che uno sta facendo. Quindi è chiaro già che il discepolato, l'essere un discepolo di Cristo, perché è questo di cui stiamo parlando, quando parliamo nella Chiesa discepolato, intendiamo doverci incontrare con qualcuno e dover leggere un libro e imparare tutto da quella persona. Paolo dice seguite me come io seguo Cristo. Il discepolato è radicato in che cosa? In che noi tutti quanti dobbiamo seguire Cristo. Come lo facciamo? Insieme? Sì, ma vedendo e guardando sempre a colui che è davanti a noi, che è Gesù stesso. È Gesù il centro della Chiesa, non è l'uomo. Se uno vuol venire dietro a me, prima cosa, rinunzi a se stesso. Rinunzi a se stesso. E questo è molto rilevante per coloro che ascoltavano. Pensiamo per un attimo ai discepoli. Loro hanno appena sentito che Gesù soffrirà, verrà respinto, morirà e poi risusciterà. Loro hanno appena sentito da parte di Gesù queste cose e sanno che il regno non si manifesterà in quel momento, quel regno che tutti aspettavano. E ora Gesù indica che l'essenza di un suo discepolo è che rinunzi a se stesso. Possiamo dirlo così. Loro per seguire a Gesù devono rinunziare alle loro aspettative, alle loro mete personali come quelli di regnare insieme a Gesù. Loro devono rinunziare a se stessi per andare dietro a Gesù. Loro, i discepoli, non devono avere come oggetto supremo della loro vita loro stessi. Le loro ambizioni, i loro progetti, da quello che Gesù gli sta dicendo, deve essere Cristo stesso, non loro. Pensate, la parola per rinunzi, che leggiamo qui, si trova anche in Marco 14:30, quando Gesù disse a Pietro che lo negherà 3 volte. La stessa parola. Quindi possiamo dire che Gesù sta dicendo, se qualcuno vuole venire dietro di me, vuole essere un mio discepolo, neghi se stesso. Ed è la stessa intenzione che Pietro, che Gesù anticipa a Pietro che farà quando lui verrà arrestato, tu mi negherai. La stessa parola è quello che un discepolo fa nei propri confronti, nega se stesso. Il Cristo disse che chi vuole andare dietro di Lui, chi vuole essere un suo discepolo, è comandato. Questo è un imperativo, questo è un comando, è comandato a rinunziare, a negare se stesso. Negare se stessi indica annullare assolutamente l'io che pretende controllare la propria vita e che si oppone a qualsiasi interesse che non sia il proprio. Il rinunciare a se stessi porta con sé il non essere più i proprietari di noi stessi. Questo implica il fatto che Gesù è il Signore e il suo discepolo rinuncia alla propria volontà per vivere conforme alla vita e al volere di Gesù. Questo è essere un discepolo. Paolo scrive in Galati 2:20, sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E poi aggiungerà, la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale, ecco il motivo, mi ha amato e ha dato se stesso per me. Per quale motivo Paolo poteva dire queste cose? Per quale motivo Paolo sta esprimendo che lui ha rinunziato a se stesso? Perché Cristo l'ha amato, gli ha dato se stesso per lui. Qual è il motivo per la nostra rinuncia? Il fatto di quello che Cristo ha fatto sulla croce. E osservate, Gesù chiama a una rinuncia totale della persona che vuole andare dietro a lui, perché dice che deve rinunziare a se stesso. Guardate, non sta dicendo dovete rinunziare a questo, a questo, non fare questo, non fare l'altro, non fare l'altro e poi mi segui. No, Gesù sta dicendo se tu mi vuoi seguire devi rinunziare a te stesso. E tante volte possiamo dire, possiamo trovarci davanti alla situazione che vediamo che una persona sta peccando e gli diciamo guarda non fare quello perché a Dio non piace, non fare quello perché a Dio non piace, è la sua natura, anche se noi glielo diremo quella persona farà, ma il punto non è che quella persona deve rinunziare a quelle cose, quella persona deve morire a se stesso e seguire Cristo quando ha capito che Gesù ha dato la sua vita per lui. Questo che Gesù sta dicendo è totalmente diverso da quello che chiunque si sarebbe aspettato, ma è totalmente adatto a quello che Gesù richiede dai suoi discepoli. Cristo ci chiama a rinunziare a noi stessi per andare dietro a Lui. La nostra autosufficienza che mette da parte a Dio, la nostra autonomia che pensa di non aver bisogno di Dio, il nostro egocentrismo che mette noi al centro, non a Dio, i nostri piani e progetti che ci fanno allontanare da Dio o che rinnegano la volontà di Dio, fanno parte di quella rinuncia di noi stessi per seguire Cristo. Cosa è più importante? La tua vita o Cristo? E questa rinuncia di noi stessi per seguire Gesù, Gesù definito da che cosa? Dalla Scrittura, Gesù il Messia, è qualcosa di soprannaturale che non è prodotto dall'uomo naturale. Questo è molto importante. Quello che Gesù sta facendo è sta facendo un appello a persone che gli diranno: Gesù, non voglio rinunciare a me stesso. Ma chi risponderà secondo lo che Gesù dice è perché quella persona è nata di nuovo. È perché considera lo stesso che Paolo. Gesù lo ha amato e ha dato se stesso per lui o per lei. Di conseguenza, rinunzio a me stesso affinché il Creatore, il Signore, governi la mia vita. Sapendo che Lui farà ogni suo proposito per la sua gloria attraverso la mia vita. Sia che succeda quello che io voglio fare o sia che non succeda quello che io voglio fare. Ma in ogni caso, Signore, glorifica te stesso, che la gente conosca te, che hai salvato un peccatore come me. Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso. Forse noi stiamo ascoltando questo e ci risulta qualcosa di normale, perché abbiamo rinunciato a noi stessi per seguire Cristo, altrimenti voi non saresti rinati. Non saremmo noi rinati, ma pensiamo a presentare questa verità a un non credente che dica: devi rinunciare a te stesso, non segui più Gesù. Se tu dici al non credente: guarda, tutto ciò che sono i tuoi piani, tutto ciò che sono le tue aspettative, dal momento in cui seguirai Cristo potrebbe cambiare assolutamente tutto, sei disposto a seguire Cristo e perdere tutto ciò che tu hai? Ecco il tesoro, la perla che uno ritrova e dice: vendo tutto per guadagnare quella perla. Gesù mette a fuoco l'importanza di rinunciare a se stessi per seguire Lui. Ma consideriamo un aspetto molto importante. Perché Gesù chiama noi a rinunciare a noi stessi per seguire Lui? C'è un aspetto teologico. Qual è? Il fatto che noi siamo peccatori. E quindi entrare nella volontà di Dio è qualcosa che nessuno di noi è idoneo per vivere nel suo regno, nessuno di noi è idoneo per camminare in ubbidienza a lui se non rinunziamo a noi stessi e non lo seguiamo. Quindi questa chiamata di Gesù è totalmente adatta per la nostra natura peccaminosa, affinché quella persona che è rinata di nuovo segua Cristo, non per i propri meriti, non per la propria natura e capacità, ma proprio perché Dio gli dona la grazia di fare quello che Gesù dice. E guardate, non è l'unico comando di Gesù, non è solo rinunziare a se stessi. Gesù poi aggiunge: prenda la sua croce. Quindi noi dobbiamo venire dietro a Gesù, rinunziare a se stessi. Possiamo farci questa domanda: in quale area della tua vita, della mia vita, non stiamo rinunziando a noi stessi per seguire Gesù Cristo? Qual è quella area dove dico: guarda Signore, qua voglio provare come penso che io sia meglio? Tante volte anche a discapito di quello che dice la parola, quando sappiamo che c'è un comando esplicito che dice non fare questo, tante volte noi pensiamo: ok, anche se è così, io comunque lo voglio fare. E mettiamo al di sopra i nostri sentimenti, le nostre priorità, a quelli di Cristo. Invece Cristo ci chiama proprio a esaminare la sua parola e camminare in conformità a Lui, sapendo che Lui si prenderà perfettamente cura di noi. E Lui vuole glorificare Lui per mezzo di noi. E Lui aggiunge: prenda la sua croce. Questa è la prima volta che si menziona la croce nel Vangelo di Marco. Bisogna dire che per i discepoli, quando loro sentono questo di prendere la croce, loro non stanno associando queste parole con la crocifissione di Gesù. Per quale motivo? Lo abbiamo studiato, la rivelazione progressiva. Loro ancora non hanno visto Gesù crocifisso. Hanno appena sentito che cosa? Che Gesù morirà, però non sanno di quale morte. Gesù l'ha appena detto. Perciò questo prendere la sua croce è il concetto normale che qualsiasi abitante di Gerusalemme avrebbe sentito quando avrebbe sentito prendere la propria croce. Che cosa significava questo? Coloro che ascoltavano Gesù, il prendere la croce faceva riferimento alla pena di morte che veniva applicata dai romani mettendo in croce i malfattori. Possiamo pensare che l'esecuzione per crocifissione in Palestina era ben nota, e quello che Gesù sta dicendo avrebbe comunicato ai suoi ascoltatori quello che i romani facevano con i criminali prima di appenderli crocifissi. E che cosa facevano? Li costringevano. Se noi vediamo la croce, c'era sempre un palo in un determinato luogo dove venivano le persone crocifisse, ma ai criminali gli veniva dato un altro legno dove loro si appoggiavano, e da dove uscivano, se erano ovviamente condannati, dovevano portare la croce fino a quel luogo. Questo è ciò che è successo a Gesù. Quindi quando tu sentivi prendi la tua croce, stava indicando proprio quel momento quando tu avresti preso quel palo e lo avresti dovuto trasportare fino al luogo dove saresti stato crocifisso. Quindi il prendere la propria croce indica il fatto che uno usciva per morire. È una cosa che è difficile per noi, anche per me, è cambiare il concetto di quello che si dice quando una persona comune dice ho preso la mia croce. Quindi intendiamo quella sofferenza alla mia croce. Gesù non sta dicendo assolutamente questo. Questo è un concetto, hanno travisato il significato di quello che Gesù ha detto. Perché Gesù sta dicendo che tutti coloro che vogliono essere i suoi discepoli devono assumere la disposizione di morire per lui. Non sta parlando di sofferenze, sta parlando della tua disposizione nel seguire Lui a qualsiasi costo. Prenda la tua croce, dice Gesù. Bisogna dire che quando si parla di prendere la croce, non si limita anche al soffrire, perché sappiamo che andare e seguire Gesù è tante volte una sofferenza, perché soffriamo per nome, per il nome suo. Ma in questo caso, il rinunciare a se stessi, che ha detto prima, si collega con questo prendere la propria croce, che indica rinunziare a noi stessi fino alla morte. E anche una morte vergognosa, ingiusta, come quella che poteva essere morire in croce in quel tempo, pensando anche a Gesù. Pensate ai discepoli, pensate a Pietro. Loro hanno appena sentito che Gesù il Cristo ha detto: è necessario che il Figlio dell'uomo soffra molte cose, sia respinto dai capi, dai sacerdoti, dagli scrivi, e sia ucciso e dopo 3 giorni risusciti. E alla luce di questo, loro cosa devono fare? Devono rinunziare a loro stessi, alle loro ambizioni, alle loro aspettative, ma anche a prendere la loro croce, a essere disposti a dare tutto per quel Signore e quel Salvatore che è il Messia. Prendere la sua croce non significa accettare una vita di durezza, che è il senso che oggi viene dato a questa espressione. Questo è un commentatore, dice: secondo il contesto del passo, indica sottoporsi alla terribile e vergognosa esecuzione per crocifissione. Naturalmente questo non significa un vero martirio per tutti, ma il desiderio di rinunciare a tutto per Cristo. Un discepolo di Gesù si identifica perché rinuncia a tutto per il suo Signore. Domanda per noi: siamo disposti a soffrire per Cristo? Non come vittime delle circostanze. Tante volte sentiamo: io sto male per questo, io sto male per l'altro, e significa una sofferenza che noi viviamo. Ma noi stiamo parlando di essere disposti a soffrire per Cristo, per l'ostilità e la difficoltà nel nostro proprio cuore di seguire Gesù Cristo. Sei disposto a soffrire per Cristo? L'essere discepolo di Cristo, andare dietro a Lui, implica, e il Signore stesso ci comanda, a rinunciare a noi stessi ed essere disposti a soffrire per causa Sua. E questo tipo di sofferenza per causa di Cristo ne parla anche in Marco capitolo 4 versetto 6-17, quando dice che alcuni negano Cristo proprio quando arriva la sofferenza. Dirà riguardo ai terreni, dice: coloro che ricevono il seme in luoghi rocciosi sono coloro che, quando odono la parola, la ricevono subito con gioia, ma non hanno in sé radici, sono di corta durata. Poi, quando vengono tribolazione e persecuzione a causa della parola, sono subito sviati. Sappiamo che Gesù, quando ha predicato ancora di più, ci sono molti discepoli che lo hanno abbandonato, perché Gesù presentava queste aspettative per i discepoli. Invece, quelli che sono discepoli autentici di Cristo perseverano nella prova, dimostrando l'autenticità della loro fede che professano. Quali aspettative abbiamo della nostra unione con Cristo? E come rispondiamo quando arrivano le prove? Ricordiamoci di questo, è incoraggiante questo. Gesù ci chiama a rinunziare a tutto per Lui. Invece di lottare con la circostanza che ci sta affliggendo, noi dovremmo dire: Signore, tu dici che io devo rinunciare a me stesso, devo prendere la mia croce, nel senso devo soffrire fino alla morte, fai tu di me ciò che è la tua volontà. Il discepolo di Cristo deve rinunziare a se stesso, prendere la sua croce e seguirlo. E seguirlo. Questo è il terzo comando di Gesù per coloro che vogliono essere i suoi discepoli. Mi segua. Questo implica un seguito o un seguirlo continuamente. Pensate, non basta la rinuncia a noi stessi, all'essere disposti a tutto per Cristo, ma riguarda anche il seguirlo fedelmente e continuamente. Perciò possiamo vedere la rinuncia di noi stessi con la consapevolezza che dovremmo rinunciare a tutto per Cristo, quindi rinuncia, ma poi c'è un'altra parte, questa è la parte dove noi rinunciamo a noi stessi, ma poi c'è la parte attiva dove ci diamo a Cristo, come? Seguendolo. Seguendolo. Gesù ha detto ripetute volte, ad esempio Giovanni 10:27, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco e essi mi seguono. Giovanni 8:31, se perseverate nella mia parola siete veramente i miei discepoli. Giovanni 14:15, se voi mi amate osserverete i miei comandamenti. Giovanni 14:23, se uno mi ama osserverà la mia parola. Giovanni 15:14, voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. Pensate, è chiaro che Gesù sta dicendo che chi lo segue ubbidisce. È evidente che Gesù considerava una vita di ubbidienza come una realtà non negoziabile del vero discepolato. Prima Giovanni 2:3-6 dice: da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, parlando dei discepoli autentici, se osserviamo i suoi comandamenti. Da chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo, la verità non è in lui, ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui, chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. Guardate l'ubbidienza alla parola. È proprio ciò che il Signore ci richiede. E possiamo dire questo: il tuo amore per Cristo è direttamente proporzionale alla tua ubbidienza. Quanto tu segui ciò che il Signore dice nella sua parola indica quanto tu ami Gesù Cristo. Se tu non ubbidisci alla parola, puoi parlare tantissimo di Gesù. Gesù dice che chi è suo discepolo lo segue in ubbidienza. Perciò questo ci aiuta a discernere anche il nostro proprio cuore, ma anche il nostro contesto. Se una persona non ubbidisce alla sua parola, c'è una mancanza nel seguire Cristo. Non sta seguendo Cristo. E lo stesso è qualcosa che dobbiamo fare attenzione su noi stessi. Perciò il seguire Gesù indica ubbidienza. Quali sono i tratti distintivi di coloro che sono i discepoli di Gesù? Rinuncia a se stesso, possiamo dire alla volontà intenzionale di seguirlo, negando noi stessi. Non è l'obiettivo del discepolo trovare soddisfazione nella propria vita, ma in Cristo. Il discepolo di Gesù prende la sua croce, cioè ha una volontà intenzionale di seguirlo a qualsiasi costo, darsi completamente a Cristo, qualsiasi sia la volontà per noi, e segue lui. Questa è la volontà intenzionale di ubbidirlo conforme alla sua parola, una sottomissione totale al Signore. E noi sappiamo che i comandamenti del Signore non sono gravosi. Abbiamo letto quanto è edificante proprio seguire e capire i comandamenti di Dio. Questo è quello che comporta essere un suo discepolo. È difficile per l'uomo fare questo? È impossibile. È difficile per noi fare questo? Se non fosse per la grazia di Dio e la nuova natura che Dio ci ha dato, sarebbe impossibile. Perché possiamo dire, è proprio l'opera di Dio nel nostro cuore, la rigenerazione, la nuova nascita, il dono di Dio, che ci hanno dato questa grazia per poter fare queste cose. Ed è importante notare che negare noi stessi, prendere la croce, ubbidirlo, non sono opere meritevoli che in qualche modo producono la salvezza, ma neanche sono dei passi sequenziali che devono essere seguiti per essere salvati dal proprio peccato. Sono due cose diverse. Stiamo parlando di discepolo di Cristo che segue Lui, e stiamo parlando di un'altra cosa, che è il perdono dei peccati. Il perdono dei peccati è solo per grazia. Nessuno può guadagnarlo, nessuno può produrlo. Per una volta che uno è stato perdonato dai suoi peccati, ecco come segue Gesù. E quel seguire Gesù, come abbiamo visto, è solo parte della sua grazia. Perché se siamo onesti con noi non vogliamo rinunciare a noi stessi. Noi non daremo tutto per un'altra persona. E anche possiamo pensare che noi eravamo contrari a tutti i comandamenti di Dio. Eravamo trasgressori della sua legge. Ma quando Gesù ci ha salvato, quando lo Spirito Santo ha lavorato nel nostro cuore, ci ha dato una nuova natura, un nuovo cuore, per poter mettere in pratica ciò che stiamo vivendo. Questo non è religione. La religione cerca un percorso di restrizioni, limitazioni, sofferenze per mostrare la pietà dell'uomo, la donna religiosa. La vita cristiana non è religione, ma è identificazione con Gesù. La vita cristiana è la vita di Cristo che batte nel cuore della persona salvata e segna il corso del suo camminare. Queste sono le aspettative che Gesù ha verso i suoi discepoli. E guardate le convinzioni che possiede il discepolo di Gesù Cristo. Versetto 35 dice, questi versetti da 35 a 38 ci spiegano, possiamo dire, quello che Gesù ha appena detto. Perché se noi vediamo il versetto 35, inizia con perché, quindi spiegazione. Versetto 36, non leggiamo perché, ma nell'originale dice perché, sarebbe perché giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua. Versetto 37, perché, che darebbe l'uomo in cambio dell'anima sua. Versetto 38, perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole, e poi andrà avanti. Perciò adesso Gesù mostrerà, possiamo dire, le spiegazioni di perché l'uomo deve seguirlo in quella maniera. Il motivo, possiamo dire, per il quale un discepolo di Cristo rinuncia a se stesso, prende la sua croce e lo segue. Perché lui è convinto, lei è convinta, di che cosa? Di che chi vorrà salvare la sua vita la perderà. E perché noi siamo convinti di questo? Perché Gesù lo ha detto. Gesù dice, chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita, cioè chi rinunzierà alla sua vita per qualcosa molto più importante della nostra vita, che cosa è? Amore mio, per amore mio e del Vangelo, la salverà. Guardate, noi possiamo rinunziare a noi stessi, prendere la nostra croce e seguire Gesù, perché sappiamo che salvare la nostra vita ci porterà a perderla, perché vivremo in base ai nostri desideri, a tutto ciò che è contrario alla volontà di Dio. Ma chi perderà la sua vita rinunziando e seguendo Gesù così come Lui ci chiede, per amore suo e del Vangelo, la salverà. Chiunque decida di mantenere una vita incentrata su se stesso in questo mondo e rifiuta le richieste di Gesù, alla fine perderà la sua vita in rovina eterna. Al contrario, la persona che perde la sua vita per lealtà a chi? A Gesù e al Vangelo, la salverà per sempre. Questo ci mette davanti sempre una scelta: cercare le cose di qua o cercare le cose di lassù, per coloro che sono nati di nuovo. Per coloro che evangelizziamo, li mette davanti una scelta di considerare che cosa è più importante: la vita eterna o 80 anni di vita come vuoi tu, dinanzi a un Dio che ti giudicherà un giorno. Un discepolo di Gesù riconosce che cosa? L'importanza di Cristo e la sua opera al di sopra di ogni cosa. Ragiona anche logicamente nei confronti della vita presente e la vita eterna. Pietro ha pensato a se stesso, ma sicuramente dopo che ha sentito questo insegnamento, cosa avrà fatto Pietro? Avrà riflettuto e poi dirà più tardi che Gesù ha dato a noi un esempio perché lo seguiamo, ed è la sofferenza. Pietro ha imparato da ciò che Gesù ha detto. Vedete, Pietro non ha rinunciato a seguire a Gesù. Lui ha ascoltato e ha detto: ho capito di più, ho capito come devo essere un discepolo di Gesù. E possiamo dire che coloro che non sono disposti a rendere la loro vita a Cristo, scegliendo invece di aggrapparsi al peccato, all'ambizione egoista, ad essere accettati dal mondo, un giorno perderanno le loro anime nella morte eterna. E non solo, guardate Gesù cosa dirà. Il discepolo di Cristo sa che non gli è utile se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua. Gesù dirà: perché? Che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? La risposta è: non guadagna nulla. È follia. E noi siamo grati al Signore che ci ha aperto gli occhi per riconoscere che questa vita tutto è vanità. Ora, non significa che ciò che noi viviamo e facciamo sia vano, perché lo facciamo per la gloria di Cristo. Ma l'uomo che vive incentrandosi solo nella sua propria vita, al di fuori di Cristo, potrà guadagnare tutto il mondo? È un'iperbole? Potrà guadagnare tutto, ma alla fine perderà la sua vita. Il discepolo di Gesù riconosce la vanità di questa vita alla luce dell'eternità. E ancora, il discepolo di Cristo sa che nulla può dare in cambio della sua anima, perché Gesù dirà infatti: che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Nulla. Il discepolo di Gesù riconosce anche che è incapace di dare qualcosa per salvare la propria anima. Conosce correttamente l'incapacità proprio di poter fare qualcosa per trovare il perdono dei peccati. E ancora, il discepolo di Cristo sa che se si sarà vergognato delle parole del suo Signore e della persona di Gesù Cristo in questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i suoi santi angeli. Possiamo dire che il discepolo di Gesù riconosce le conseguenze future di rifiutare Gesù e le sue parole. E che cosa fa? Acconsente completamente a Gesù e alle sue parole. Evita di negare Gesù e le sue parole. Questo è il discepolo di Cristo. Vive con delle aspettative diverse da quello che l'uomo naturalmente ha, e vive con delle convinzioni diverse da quello che l'uomo naturalmente ha. È questo che stiamo dicendo. Quello che Gesù stesso dice riguardo ai suoi discepoli. E noi possiamo pensare che Gesù finisce qui il suo discorso, però Guardate come lo conclude. Forse i discepoli stavano aspettando il regno, sentono tutte queste notizie. Però Gesù alla fine del discorso, versetto 1 del capitolo 9 di Marco, dirà questo. Diceva loro: in verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto che cosa? Il regno di Dio venuto con potenza. Gesù si è servito di tutta quella circostanza per insegnare tante cose ai discepoli, e nella sua grazia cosa sta dicendo? Per Pietro, che forse è timoroso di che il regno non si manifesterà più, Gesù gli darà un anticipo di quello che sarà quel regno. E quando succederà questo? Quando le persone che erano lì presenti, alcuni di loro avrebbero gustato o avrebbero visto il regno di Dio prima di gustare la morte, nella trasfigurazione. Perciò pensate, Gesù sta mostrando a loro che tutto è diverso da come i discepoli si aspettavano. E la grazia di Dio ha portato a che cosa? A che 11 di questi discepoli rimanessero fermi nella sua parola, nella sua volontà, perché come dirà Gesù, non ho scelto voi, non avete voi scelto me, ma ho scelto io voi. Il Padre l'aveva tirato, il Padre l'aveva rigenerato, il Padre l'aveva messo in comunione con Cristo, e loro erano in grado, davanti all'insegnamento di Gesù, di rinunziare a se stessi, di prendere la propria croce, cioè dare tutto per il loro Signore e poi seguirlo. E possiamo pensare, i discepoli hanno fatto questo letteralmente? Sì. E questo è un incoraggiamento per noi. Questi 11 uomini, nella tradizione della Chiesa, tutti sono morti soffrendo per causa di Cristo. E ci mostra di che loro sono stati disposti a perdere la propria vita per amore del loro Signore. Come rispondiamo noi a questa verità? Perché noi viviamo nella comodità. Però pensate, Gesù chiede tutto di noi. E non perché sia religione, ma perché Lui è Dio, perché Lui è il nostro Signore, perché Lui è il nostro Salvatore, che ha dato la sua vita sulla croce per pagare ogni nostro singolo peccato. Lui è degno di ogni peccato.